12:02 la Pulce entra in cucina per parlare di scienza. Di solito in questa rubrica, in questo momento della trasmissione, ci occupiamo dei perché, quei perché a cui i libri di ricette solitamente non rispondono.
Ma con l'avvicinarsi della bella stagione e con il risveglio della natura, oggi ci dedichiamo agli insetti in cucina. Formiche, farfalline della farina, moscerini della frutta e altri ancora che indesiderati si aggirano tra fornelli e armadietti, e il loro studio è una scienza.
Premessa indispensabile: non è che parliamo di questi insetti per mangiare farine,
no.
Ma tutt'altro, appunto, l'hai detto, indesiderati, ma perché vogliamo capire, insomma, come osservarli, ma come gestirli e come allontanarli. Allora ci aiuta l'entomologa Lucia Pollini Paltrinieri, conservatrice al Museo Cantonale di Storia Naturale, oggi a Lugano poi a Locarno. Al museo fa anche consulenze di determinazione degli ospiti, appunto, indesiderati nelle nostre case, e cerca di dare consigli su come sbarazzarsene, quel che facciamo con lei oggi.
Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Rete 1. Buongiorno, prima di tutto, visto il nome del programma, le pulci
sono simpatiche.
Le pulci possono arrivare in cucina e arrivare a mescolarsi al cibo?
No, quello no, speriamo non arrivino, perché si attaccherebbero più ai nostri polpacci succhiandoci il sangue che non agli alimenti, quindi siano ben lontani dalla
bene, pulcina. Allora noi ci aggiriamo così, continuiamo la trasmissione, non gli cambiamo nome. Benissimo. Allora, dunque, intanto la cosa importante, gli insetti, una premessa, no? Gli insetti da cucina, quelli che insomma possiamo trovare in questo locale della casa, possono portare a malattie o problemi di salute?
Allora, in generale no, però ci sono degli insetti che appunto possono portare alcune malattie. Le mosche, ad esempio, sono un problema, perché andando, aggirandosi su materiali in decomposizione, e magari anche insetti o animali morti, così sulle loro zampe possono rimanere attaccati dei batteri, e poi questi, quando altri vettori di malattie, e poi quando vanno sui nostri alimenti, possono, se poi dopo non li mangiamo, possono appunto causare delle malattie. Solitamente negli alimenti cotti questo non è un problema, ad esempio quando si va all'estero, magari in paesi tropicali o così, dicono di mangiare sempre cibi cotti, anche per questa ragione.
Giusto, quindi stiamo parlando, appunto, lo ribadiamo, mosche, formiche, farfalline della farina, moscerini. Allora, prima di proseguire ed entrare di specie in specie, le chiediamo, Lucia Pollini Paltrinieri, quando siamo di fronte a una vera e propria infestazione, qual è il segnale che ci fa dire nella vostra cucina siete infestati da questo o da quell'altro insetto?
Beh, è abbastanza facile da capire: quando si apre un pacco di pasta e c'è un nugolo di farfalline che sembra di essere negli uccelli di Hitchcock, ecco, allora si può dire qua c'è un problema. O se si vedono girarsi nelle dispense dei vermettini o cose così. A volte ci possono essere delle infestazioni che non ci accorgiamo neanche, sono magari soltanto qualche insettino che poi non riesce a pullulare, però a volte, appunto, purtroppo ci sono delle pululazioni e lì ci si accorge abbastanza facilmente.
A volte sono anche pochi esemplari, però poi si rischia che si spandano, no? Quindi adesso, di specie in specie, vorremmo capire se ciascuno degli insetti, delle larve che possiamo trovare in cucina, sono da considerare solo fastidiosi, brutti da guardare, per esempio, oppure se anche nocivi, velenosi, oppure se possono, vabbè, portare malattie. Adesso sembra non proprio, perché ci ha detto che possono farlo praticamente le mosche, però se entrano in contatto col cibo, diciamo, lo deteriorano, ce lo consumano o magari potremmo ancora mangiarlo, ecco.
Tutto Vediamo. Dipende dalla quantità di insetti che ci sono nel cibo. Ad esempio, se ci sono le farfalline della farina e ci sono due bruchini e basta, li si tolgono e la si può ancora mangiare. Se l'infestazione è più grande, bisogna pensare che i bruchi mangiano fanno gli escrementi, ecco, non è che sia proprio il massimo fare il pane con escrementi di farfalla.
Perché comunque la farina lì nel passaggio muta, diventa comunque un escremento.
Ecco, quindi magari, ecco, poi ad esempio ci sono altri insetti magari un po' più grossi, le camole della farina, che rendono proprio la farina immangiabile perché puzza quando ce ne sono tante. Se invece ce ne sono pochi, basta eliminarli, non sono tossici, non rilasciano sostanze tossiche, ecco, in questo senso.
Molto
questo è importante, questo è già anche importante ricordarlo, lei ci ha detto, non portano malattie, non creano appunto disagi poi all'organismo, è importantissimo, fanno comunque schifo e poi va valutata appunto.
Penso che invece a un entomologa questo...
No, è vero, pardon, mi scuso, all'entomologa ovviamente. No. Interessano.
No, a dire la verità sto combattendo la mia personale lotta contro le farfalline della farina che
Fantastico. Hanno
invaso i miei
benissimo
i miei
allora cominciamo con questa specie di consulenza proprio da lì, quindi live dalla cucina dell'entomologa Lucia Pollini Paltrinieri, farfalline della cucina. Dette anche giusto? Tignole del grano, come riconoscerle,
sì.
Come e che cosa attaccano, come intervengono?
E come liberarsi.
Ecco, punto.
Allora, faccio una premessa generale. Allora, per tutti questi ospiti indesiderati delle cucine, per non averli si deve sempre fare la stessa cosa. Quindi gli alimenti devono essere messi in boccali chiusi di plastica grossa, perché a volte magari anche il sacchettino di carta o di plastica, anche se chiuso, viene rotto e gli insetti possono entrare. Quindi per tutti una misura precauzionale è mettere nei barattoli e stoccare in questo modo gli alimenti. E poi se gli alimenti sono contaminati bisogna toglierli dalla cucina, appunto, se sono pochi si può ancora utilizzare il cibo. Se si vuole tenere comunque, che so, un pacco di farina nuovo con dentro due brocchini, si possono togliere, poi si può congelare il sacchetto per un 5-10 giorni, poi dopo lo si scongela e si può riutilizzare. Quindi adesso torniamo
alle farfalline.
Allora, sono uno dei più frequenti insetti che abbiamo in cucina, sono piccoline, sono davanti beige chiaro, quindi dalla testa fino a metà corpo beige chiaro, e poi sono grigio marroncino scuro nella parte finale. Ma penso che tutti...
Sì,
le abbiamo
volta,
già viste,
però, appunto,
le
prima,
conosco,
prima di preoccuparci troppo, insomma, finché non sono tante, si sa. Però mi stupisce che entrino anche in casa sua, o è lei che le richiama?
No, per lo studio. No, appunto, visto, prima ancora di parlare di come liberarsene, le chiedo se esiste un modo proprio per non farle entrare. Chiedo alla scienziata, cioè, visto che le ha in casa e ce lo sta dicendo, sì, in questo momento, ma c'è una strategia, non so, odori, chiaro, lei ci ha spiegato benissimo.
Barattoli
chiusi, grande attenzione, valutare, insomma, tenere pulito, ma c'è un deterrente di base? No, lo sta cercando anche lei?
Sì. No, diciamo che entrano, ci possono portare già dagli alimenti contaminati in casa, no? Quindi che si comprano e hanno già al loro interno delle uova o dei piccoli bruchi. Mi è capitato ad esempio con del riso, pacco assolutamente intonso, l'ho aperto ed era pieno di coleotterini, quindi sono cose che succedono. È vero, allora si possono utilizzare delle sostanze con degli odori forti, quindi che danno fastidio in generale agli insetti, che sono appunto la menta, l'alloro, la lavanda. Però ecco, si può avere anche il potpourri rosicchiato dagli insetti, quindi non vale per tutti, anche il sacchettino di lavanda può essere anche quello attaccato dagli insetti, quindi diciamo non vale per tutti. L'unica cosa da fare è stare attenti, tenere pulito e quando c'è un alimento infestato, appunto.
Certo, poi subito, il riso, la farina, la lavanda magari non sono proprio un'ambizione delle nostre da cucinare, no? Dunque, passiamo alle formiche. Da dove arrivano? Cosa cercano? Come capire se sono solo di passaggio? In fondo le formiche puliscono oppure contaminano anche? E perché, nonostante appunto siano dei pulitori, non le vogliamo in giro?
Allora, ci sono formiche che entrano in casa, diciamo, ci sono vari motivi. Allora, ci sono le formiche piccoline, tipo l'Asius emarginatus, quella davanti e dietro scura, in mezzo arancione chiaro, che sono delle formiche che stanno solitamente all'esterno, entrano in casa quando il nido si risveglia. In casa fa più nido all'esterno, si risveglia, cercano cibo, in casa fa caldo, abbiamo una bella zuccheriera piena di zucchero, sorgente di nutrimento, perfetto, e allora se la trovano, fanno la spola, entrano in casa, prendono lo zucchero e se lo portano fuori. Il problema è che possono rilasciare dell'acido formico, quindi a volte si sente un cattivo odore quando ci sono in giro delle formichine e così. Altre formiche in casa invece sono più problematiche, quelle di cui dicevo prima, solitamente poi quando c'è la bella stagione, c'è tanto nutrimento fuori, se ne vanno. Naturalmente anche noi dobbiamo fare attenzione a non lasciargli in giro cibo, che per loro diventa un po' un supermercato la nostra cucina o la tavola da pranzo. Altre formiche invece entrano in casa perché fanno il nido in casa, e allora lì la storia è differente, può essere anche un po' più problematico perché possono rosicchiare il legno, alcune specie, oppure l'isolazione, ecco, li fanno magari anche qualche danno.
L'entomologa Lucia Pollini Maltrinieri ci ha reso, possiamo dirlo, quasi simpatici questi insetti che di base sono fastidiosi, soprattutto che se li abbiamo nelle nostre cucine. Immagino naturalmente un fastidio supplementare quando sono magari insetti molto più aggressivi, ne parliamo dopo, e quando i magazzini non sono delle nostre case ma sono di ristoranti o di insomma, che so, anche cucine d'ospedale, insomma,
anche quelli famelici. Esatto. Sì, ci sono anche quelli molto famelici.
La pulce in cucina con il suo tablier, si parla di scienza come ogni sabato a quest'ora, e oggi ci occupiamo di insetti indesiderati che animano, che brulicano anche nelle cucine, proprio e particolarmente in questa stagione: formiche, farfalline della farina, moscerini della frutta, abbiamo detto delle mosche, che sono forse anche quelle più pericolose per un certo aspetto. Siamo con Lucia Pollini Paltrinieri, entomologa, conservatrice al Museo Cantonale di Storia Naturale, che ci sta un po' raccontando anche sul vissuto personale, perché anche lei in questo momento ha qualche problema da gestire con le farfalline, quindi citando preziosi indicazioni riguardo a come proteggere le nostre cucine, naturalmente soprattutto gli armadi dove conserviamo gli alimenti, come proteggerli e come poi liberarsi di questi insetti. Abbiamo detto di alcuni insetti tra virgolette quasi carini, ma magari diamo un occhio a quelli che sono i coleotteri un attimino più ghiotti, più pericolosi, che radono tutto quello che trovano.
Cioè, per esempio, quello che chiamano tarlo del pane, che può farsi fuori un magazzino in 448.
Sì, Stegobium panicium è un coleotterino piccolino, anche lui è carino, bisogna dire.
Secondo me
piccolino,
è di parte,
carino. Però è vero che ha se le temperature sono al di sopra dei 20-25 gradi, si riproduce a un ciclo di vita molto rapido e può far danni, sì. Io ho avuto degli spaghetti rosicchiati, c'erano dei forellini, proprio come fanno i tarli, no? Dei forellini e un pacchetto di spaghetti con tutti i buchettini e così.
A me non è mai successo, secondo me lei li alleva. Perché
perché non l'ha ancora confessato al resto della famiglia. C'è un piccolo laboratorio giù nel cassetto a sinistra, attenzione, c'è il piccolo laboratorio nascosto.
Dunque, Lucia Pollini, ci sono anche le camole, le tarme della farina, che allo stato di larva sono molto usate come alimento in acquario e in terrario, però noi abbiamo delle altre abitudini. Ecco, queste qui come arrivano e come, insomma, come ci confrontiamo con loro?
Ma arrivano, possono venire dall'esterno, perché noi siamo comunque aperti all'esterno, non viviamo in una bolla, quindi anche aprendo la finestra possono entrare. Spesso sono appunto gli alimenti contaminati che ci portiamo in cucina. La camola della farina è un coleottero grosso, abbastanza grande, quindi quando anche la camola, se all'inizio è piccolina, poi diventa bella, bella cicciotta, infatti per quello che viene utilizzato anche come esca per pescare o appunto da dare da mangiare agli animali d'allevamento. E lì bisogna, ecco, eliminare proprio tutto, controllare bene, perché poi la farina, mangiano soprattutto la farina, sono ghiotti della farina, perché in ambiente naturale mangiano legno in decomposizione o muffe che si sviluppano nel legno in decomposizione, invece nelle case mangiano e nei magazzini mangiano la farina. Lì bisogna proprio buttar via tutto, perché danno un cattivo odore.
Buttar via tutto, disinfettare magari, insomma,
pulire,
certo, guardare tutto. E dei moscerini della frutta, che alzi la mano chi non li ha mai avuti, cioè tutti li abbiamo, sono anche fastidiosi quando si danno, quando si chiamano e si danno man forte, poi sembra che spariscano e poi il giorno dopo ci accorgiamo che si sono appigliati a un sacco di cose che abbiamo magari dimenticato fuori dal frigorifero. Moscerini della frutta, come li teniamo lontani?
Allora, non tenendo la frutta matura, non coperta sul tavolo, ci sono delle retine piccoline, molto fine, che si possono mettere sopra, quindi loro non riescono a entrare a deporre le uova. Perché cosa fanno? I moscerini della frutta sono delle drosofile, non ce n'è una, ce ne sono diverse specie. In natura ce ne sono 60 specie, in Svizzera ce ne abbiamo 60. Quelle che vengono nelle nostre case sono 4-5, quindi non è soltanto una specie. Tutte queste depongono le uova in frutta matura. Fanno, la femmina con l'ovopositore fa un buchettino e depone le uova. Quindi quando si dice non ci sono più, perché magari gli adulti non ci sono più, sono morti, ma dentro nella frutta si sviluppano le larve nel giro di anche poco.
Adesso
qualche giorno dopo.
Capisco perché si dice, ma questi sono degli insettini così che nascono dalla frutta, come se fosse la frutta, un vegetale che partorisce un insetto. No, ecco, ho capito.
Sì.
Però non è pericoloso per la salute, come ci ha spiegato.
No,
lui,
no,
anche
no,
questo.
No.
Però
vabbè, può fare il problema è che poi, essendoci la larva all'interno della frutta, che se vogliamo essere precisi, belli scientifici, non mangiano la frutta, ma mangiano dei lieviti che la femmina assieme all'uovo mette anche questi lieviti che ha sul suo corpo, sulle sue zampe, questi lieviti che sono dei funghi, sviluppano e le larve mangiano, si nutrono di questo, cioè è il lievito in sé che mangia la frutta, facendo questo deteriora la frutta dando magari dei gustacci.
Avevamo ancora altre due pagine di domande praticamente, quindi dobbiamo invitarla ancora prima della fine della serie di trasmissioni, prima dell'estate, quando appunto gli insetti aumentano ancora.
Tante domande stanno arrivando anche
attraverso
i nostri canali, quindi ci risentiremo.
Va bene, volentieri, molto volentieri.
Grazie mille a Lucia Pollini Paltrinieri, conservatrice al Museo Cantonale di Storia Naturale. E noi dobbiamo chiudere quindi questa puntata della Pulce nell'Orecchio, prima di tutto ringraziando Fabio Bosia, che non si è mosso un attimo dal mixer. Grazie per l'assistenza tecnica.
E si è alzato anche presto questa mattina, come tutti i suoi colleghi che ci accompagnano e collaborano con lui tutti i sabati mattini della Pulce nell'Orecchio. Da Elena Caresani, Maria Pia Belloni, l'augurio naturalmente di un'ottima giornata, se possibile all'aria aperta, e tanta buona salute.